If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Space Invaders.
Ritorniamo alle origini dei videogiochi da un certo punto di vista. Andiamo veramente tanto indietro nel tempo per parlare di uno dei titoli più famosi di sempre, quello che è associato con il termine videogioco, è un po' l'icona dei videogiochi. Infatti ne parleremo insieme a un ospite illustre, un po' un'icona anche del panorama videoludico italiano, soprattutto per quanto riguarda la conservazione e la cultura del videogioco. Prima di presentarvelo però vogliamo ringraziare i nostri mecenate, coloro che ci aiutano con questo progetto. Se volete saperne di più andate su enciclopediadeivideogiochi.it e potete cliccare i vari bottoni che trovate. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Quindi grazie ancora ai nostri mecenate e a tutti quelli che vorranno partecipare al progetto Enciclopedia dei Videogiochi. Ricordiamo di nuovo enciclopediadeivideogiochi.it. Come dicevamo, la puntata di Space Invaders è una pietra miliare non solo per l'enciclopedia ma anche appunto e soprattutto per il mondo dei videogiochi e come detto ci facciamo aiutare a scrivere una nuova pagina dell'enciclopedia da un ospite che è... Lo presenteremo anche se non ha bisogno di presentazioni, ma ovviamente lo presentiamo come è giusto che sia. Benvenuto a Carlo Sant'Agostino. Ciao, grazie mille di partecipare con noi a questo momento.
Ciao, grazie a voi, grazie per l'introduzione, grazie anche per avermi definito icona, anche se non sono così piatto, ma sono un po' largo, quindi non sono proprio, insomma, non ho questo slimline.
Però sei un punto di riferimento con archeologia informatica, è decisamente un gran progettone Retrocampus. Noi siamo stati direttamente alle varie fiere, tra l'altro quando viene organizzato Retrocampus con i vari elementi che ne fanno parte, libri non solo, anche proprio vedere fisicamente le console, l'hardware, è veramente molto bello e a tutto tondo come progetto. Di cosa sta dietro? La conservazione, la divulgazione del videogioco?
L'associazione culturale che abbiamo fondato Retrocampus è proprio associazione culturale riconosciuta e nello statuto dell'associazione culturale c'è scritto preservazione e divulgazione della storia dell'informatica e del videogioco. Cosa vuol dire? Che il nostro primo scopo è quello di innanzitutto preservare quanto più possibile il materiale e quindi tutto quello che è stata l'esperienza dell'informatica e del videogioco nell'ultimo cinquantennio, e dall'altra parte divulgare queste informazioni. Preservare e divulgare perché? Perché raccontare la storia dell'informatica e la storia del videogioco non è semplice. Magari ce ne accorgeremo anche durante questa puntata parlando di Space Invaders. Perché purtroppo la storia contemporanea, la storia recente, è la storia più complessa da raccontare. Perché per assurdo la sua vicinanza ti costringe a parlarne per un'esperienza diretta e un'esperienza diretta anche mediata da quella che è la comunicazione. E che non è positivo, perché in realtà la comunicazione è direzionata verso il marketing, verso la vendita, e quindi quello che tu sai non è quello che è realmente successo, non è la storia. Tu conosci l'aspetto esteriore e conosci la tua esperienza, che però spesso la tua esperienza è locale, localizzata sia temporalmente che geograficamente. Infatti quando poi si va a analizzare la storia si scoprono i perché, no? Perché Space Invaders ha avuto successo, perché è successa quella determinata cosa, e queste risposte non sono così semplici come all'apparenza potrebbero essere.
Volevo proprio chiederti, ed è la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti all'inizio, hai parlato di appunto l'esperienza personale, l'emozione quando si prova un videogioco. Proprio per questo, dal tuo punto di vista, qual è stata appunto l'esperienza con Space Invaders, come l'hai conosciuto, come hai avuto a che fare e come mai appunto sottolinea l'importanza di questo gioco nel mondo dei videogiochi?
Scelto per due motivi. Uno, un motivo personale, perché io sono nato nel 1970 e faccio parte di quella generazione fortunata, che quest'anno ho 54 anni, e quelli della mia generazione sono stati i primi bambini in assoluto a giocare ai videogiochi, perché prima della mia generazione non è il videogioco in realtà come invenzione è anche precedente, ma dal punto di vista commerciale, quindi come oggetto utilizzabile e diffuso in tutto il mondo, in realtà parte da dopo il 1972, quindi dopo l'invenzione di Pong, no? Anche se il Pong, che poi è durato più o meno tutti i paddle game, sono durati dal 72 al 75 circa, non si parlava neanche di videogioco, cioè il nome videogioco non era ancora uscito come definizione. Venivano chiamati tennis elettronico, ping pong elettronico, gioco elettronico, insomma, con varie modalità in italiano, in inglese, eccetera, ma non videogioco. Videogioco è una definizione che nasce dopo e, se vuoi, è quasi contemporanea a Space Invaders. Infatti, Space Invaders esce nel 1978 e in Italia arriva subito, perché all'epoca in Italia e in tutto il mondo, diciamo, quello occidentale o comunque facente parte, diciamo, di quelle nazioni con un'economia forte e democratiche, quindi a partire dagli Stati Uniti, Giappone e poi l'Europa, si diffondeva a macchia d'olio il videogioco arcade, perché a quell'epoca il videogioco diffuso commercialmente era principalmente quello delle sale giochi. L'esperienza che avevi in casa era differente, no? Ci sono passati 20 anni prima che in casa si potesse avere la stessa tecnologia che permetteva di fare videogiochi nelle sale giochi. Il videogioco era arcade, era coin-op, cioè tu andavi in una sala giochi e giocavi al videogioco, perché fare una macchina con quella tecnologia costava tanti soldi. A casa avevi delle versioni ridotte, insomma, di queste molto ridotte, fino diciamo alla metà degli anni 90.
Per quanto riguarda la mia esperienza del gioco, se non mi ricordo male, Yuga, aiutami anche tu, perché io ero molto molto piccolo, io sono un 87, quindi Space Invaders io mi ricordo ad un ristorante, in una di quelle sale,
esatto,
da gioco, insomma, c'era un ristorante e io ero a giocare, insomma, con giochi fisici, e c'era questo tavolino in legno con Space Invaders con lo schermo dall'alto, il cocktail table, quella versione lì,
fatto dalla Model Racing di Monte Marciano Ancona, rivenditore ufficiale di Tai.
Esatto, io mi ricordo che appunto questo, la versione cocktail table di Space Invaders mi ha colpito, perché sì, avevo giocato con qualche videogioco, appunto delle Pong console, Pong machine, però vedere un gioco su un tavolino del genere, che se tu lo guardi da lontano, non vedendo lo schermo sopra, ti pare appunto un tavolino normalissimo dove potevi anche appunto appoggiarci da bere.
Sì, sì, sì.
Esatto, guardando lo schermo mi ricordo che è stata una cosa molto particolare, perché c'erano già i cabinati all'epoca, però vedere appunto la versione cocktail table di Space Invaders è stata, non dico una rivoluzione, al contrario, nel senso, ho scoperto dopo una cosa che c'era prima ovviamente di quegli anni, ma è stata una cosa, era una novità molto particolare che non avevo visto finora, né io né Ace infatti.
Sì, perché era il periodo in cui andavamo ai ristoranti e dai nonni, quindi credo fosse inizio anni 90, io avrò avuto 4-5 anni, qualcosa del genere.
E questo mi fa pensare per quanti anni è andato avanti Space Invaders ad essere giocato, quindi immaginate.
Esattamente, è uno di quei cabinati che è stato comprato insomma da questo ristorante, poi è rimasto lì nei secoli dei secoli, insomma, chissà se ce l'hanno ancora, perché effettivamente...
Ah, se ce l'hanno ancora andrei volentieri a prenderlo.
Esatto. Tra l'altro un cabinato del genere l'abbiamo ritrovato quando siamo andati a Bologna Nerd, che è un bellissimo posto con anche un cocktail table del genere, quindi è stato un ritrovamento e ancora di più segna quanto Space Invader sia stato formativo per tantissimo. Noi abbiamo già fatto un episodio su Pong e Pong appunto aveva quell'aspetto non commerciale, anche se in realtà ce l'aveva, ma ancora troppo poco diffuso. Space Invaders è stato il primo che ha introdotto tantissime cose, infatti ne parleremo in puntata. Prima di passare alla parte in cui parliamo della ciccia, diciamo, del videogioco, vi ascoltate un po' di musica, vi metto la traccia così come è una partita, quindi sentirete i suoni del gioco, mentre poi le altre musiche saranno dei remix, sarà qualcos'altro insomma che metteremo in mezzo, perché essendo un gioco arcaico la colonna sonora è veramente risicata ma molto d'impatto.
Il gioco di oggi è Space Invaders, un gioco del 1978 sviluppato da Tomohiro Nishikado al tempo quando lavorava a Taito e pubblicato quindi dalla stessa Taito. Uscito inizialmente per arcade, dopo avrà una espansione esponenziale una volta approdato nel mondo della home console, partendo da Atari a tutti i sistemi. Ancora oggi escono delle versioni ovviamente mobile, tutte le console, ci sono i remix, i remake, vedremo qualche esempio, ed è quello che vogliamo dire il capostipite anche degli Space Shooter. Come delle tante innovazioni che porta anche con sé un genere che ovviamente verrà emulato negli anni a venire. Io partirei proprio dall'inizio, dal contesto storico. Siamo negli anni 70 in Giappone ed è un momento di sviluppo economico, quindi c'è una ripresa dopo una grossa crisi del dopoguerra, e quindi il Giappone sta puntando a farsi sempre più forte, da riprendersi, e non solo per se stesso ma anche cercare di diventare anche concorrente con il resto del mondo. Quindi c'è questa mentalità del osare, secondo me, di dare più fantasia e di oltrepassare i limiti, proprio per dare più incentivo allo sviluppo economico e delle varie tecnologie. Ovviamente questa mentalità ce l'ha anche a un certo punto Tomohiro Nishikado, che si approccia, appunto sta sviluppando sempre alla caccia di nuovi modi per sviluppare le sue idee e i suoi progetti.
Tomohiro Nishikado è una figura importantissima nel mondo del videogioco, è uno dei padri fondatori, e lui entra come ingegnere meccanico e elettronico elettromeccanico in Taito anni prima. Taito esiste da prima della nascita del videogioco ed era un'azienda che operava nel cosiddetto mercato del divertimento automatico. Cos'era il divertimento automatico? Il divertimento automatico erano i giochi elettromeccanici. Considerate che i giochi elettromeccanici dalla seconda guerra mondiale per tutti gli anni 60 sono stati diffusissimi in tutto il mondo. Il più diffuso che conosciamo tutti è il flipper. Ma le sale giochi esistevano prima della nascita del videogioco, e il videogioco in realtà deve tantissimo a quelle che sono le invenzioni del gioco elettromeccanico che esisteva prima del concetto di gioco arcade. Il videogioco come lo conosciamo oggi, che nasce sperimentalmente all'interno delle università americane, è il primo di cui si tiene traccia come videogioco moderno, è Space War, no? Che all'interno delle università americane aveva iniziato a diffondersi, e da quel concetto che Nolan Bushnell, padre fondatore di Atari, capisce che quello può diventare un prodotto commerciale e lancia appunto la versione di Space War Arcade, lanciato alla fine degli anni 60, primi anni 70, nel 71, esce il primo cabinato, il primo coin-op della storia, con Space War della Nutting Associates, prodotto dalla Sigizi, che era il nome che si erano dati Nolan Bushnell e il suo collega, che poi sono i due fondatori di Atari. Ma fino a quando non inventano, tra virgolette, Pong, che è derivato poi da quello che andarono a vedere dalla macchina, dalla Brown Box di Bayer, che voleva fare invece uno strumento per usare il televisore di casa per giocare, dove lì creò il tennis, e si inventarono poi il concetto di Pong, che fu veramente la prima grande esplosione nel mondo di questo nuovo, di questa novità, no? Che adesso chiamiamo videogioco, ma che all'epoca non era ancora identificata in questo modo.
Videogioco nel senso che prima non era ancora un medium, invece adesso diventa un medium grazie a tutti gli esempi che hai fatto. Pong è ispiratore dal punto di vista di intrattenimento, cioè comincia a diventare qualcosa di comunicativo, di effettivamente anche commerciale, diventerà commerciale.
Pong nasce come commerciale. Pong è il primo videogioco commerciale della storia, quello che praticamente riesce, è il primo ad avere successo commerciale, perché prima di Pong c'è Space War della Nutting. E dopo, dopo Space War, che ha un buon successo ma limitato, viene venduto nelle sale giochi, ma lo vedono quasi come un qualcosa di attrattivo, ma che non incassa soldi. Cioè una macchina bella da vedere, no? Che faceva delle cose magiche con questo tubo catodico, vedevi queste astronavine che si muovevano, ma in realtà non incassa. Quelli che incassano soldi sono ancora i flipper, sono ancora i giochi elettromeccanici.
Un po' della differenza nella storia del cinema, quando viene inventato l'animazione del cavallo con quella macchina che è un giocattolo fondamentalmente, ma non ci guadagni, e poi effettivamente diventa una cosa pian pianino commerciale. L'evoluzione poi del videogioco mi fa pensare a Breakout, che è un'altra alternativa di Pong.
Ma sì, perché Pong ci potevi giocare solo in due, era il suo vantaggio e il suo limite, cioè il fatto che per giocare a Pong dovevi essere in due persone, non ci potevi giocare da solo, perché ovviamente l'elettronica non era ancora così avanzata da poter permettere che ci fosse dentro un elettronico, una CPU che permettesse di governare in maniera automatica l'altra paletta. Quindi erano una paletta contro l'altra, la pallina, ma dovevi giocarci in due. Era divertentissimo, lo è ancora, infatti quando lo portiamo nelle fiere eccetera, ci facciamo giocare i ragazzini, si divertono ancora a sfidarsi a Pong. E Pong soprattutto è da ricordare perché è il primo successo, perché è fondante anche quella che poi diventa il motto di Atari, no? Easy to learn, hard to master. Era facilissimo da imparare, non c'era bisogno di leggere istruzioni o manuali, eccetera. Lo guardavi e in 5 minuti avevi capito come giocare. Questa regola, easy to learn, hard to master, è un po' la chiave che poi dà la possibilità a Atari di inventare tutti i generi suoi successivi. In realtà tra Pong e Breakout in mezzo ci sono veramente centinaia di videogiochi. Infatti la storia di Tomohiro Nishikado nasce prima di Breakout, perché lui era all'interno, ritorniamo magari al soggetto della puntata. Tomohiro Nishikado era un dipendente di Taito, aveva lavorato alla realizzazione di giochi elettromeccanici di Taito, Sky Fighter e Sky Fighter 2 del 1971. Se vi capita di vedere dei filmati di questi videogiochi elettromeccanici, se cercate Sky Fighter lo vedrete, sono incredibili, perché erano dei giochi che per esempio mio figlio, che ha 12 anni o 13 anni adesso, se li vede pensa che siano dei videogiochi. In realtà non sono videogiochi, dentro avevano dei rulli con una proiezione luminosa, delle luci, dei controlli, insomma tutto un sistema complesso elettromeccanico che permetteva di guidare un aereo e bombardare per esempio delle basi che vedevi passare sotto al tuo periscopio, no? Tu guardavi all'interno di una specie di periscopio e vedevi questo mondo che scorreva, e tutto tramite luci, connettori, insomma una roba veramente complessa. Però il videogioco Pong, quando arriva, è disruptive nel mondo del divertimento elettromeccanico, perché in pratica con un'elettronica che alla fine è molto più semplice di mantenere un gioco elettromeccanico pieno di componenti, e un semplice televisore collegato. All'interno di Pong c'era un televisore modificato e una piastra madre elettronica, la PCB, invenzione della PCB degli arcade. Con questo semplice hardware faceva un gioco divertentissimo che incassava un sacco di soldi e che praticamente non aveva quasi bisogno di manutenzione, al contrario dei flipper e degli altri. È per questo che il successo di Pong fu così immediato e stravolgente, perché permetteva alle sale giochi di avere una macchina che gli faceva incassare soldi, molto attrattiva, ma una frazione di costo dei giochi elettromeccanici, dei flipper, sia di costo di acquisizione sia che di costo di manutenzione. Soprattutto Tomohiro all'interno di Taito è il primo che capisce questo nuovo target, e infatti è lui a creare una versione clone di Pong all'interno di Taito, che è appunto Soccer, cioè semplicemente ha l'idea di moltiplicare il numero di barrette e al posto di chiamarlo ping pong o tennis lo chiama calcio. Ma il concetto di gioco è uguale, ha semplicemente aumentato il numero di barrette. e se vogliamo questa è la prima grande innovazione che porta Tomohiro all'interno del mondo del videogioco, ma non si ferma qui, perché veramente ragazzi stiamo parlando di un personaggio, quello dell'inventore di Space Invader, che non è arrivato a Space Invader per caso, non è arrivato al successo per caso, ma è una persona che veramente è stato uno dei primi grandi innovatori, e se vogliamo è forse quello che ha portato il Giappone poi a essere il Giappone del videogioco.
Nishikado nello sviluppo che fa per la creazione di questo Space Invaders, in un certo senso si fa aiutare anche un po' dall'America, si fa arrivare da esportazione dall'America i componenti, perché per svilupparlo, insomma per programmarlo, si crea da solo l'hardware per poterlo fare, un progetto interno, quindi si costruisce anche la possibilità di poter sviluppare le proprie idee, ed è molto interessante il fatto appunto che riesce a farlo, quindi non usa solamente i mezzi a disposizione, anche perché parliamo appunto degli albori di questa tipologia di giochi. Lui non solo crea il gioco, ma crea anche come farlo.
Ecco, dovete considerare una cosa, fino al 1975 i videogiochi, per la stragrande maggioranza, anzi per la totalità, scusami, dal 75 in poi, ancora per la maggioranza fino alla fine degli anni 70, non erano, come pensiamo adesso, programmati, erano progettati. Cosa vuol dire? Che i videogiochi erano delle piastre madri, le PCB, senza CPU, senza ROM, ok? Non c'era un programma. Il videogioco era un progetto elettronico. Infatti Nishikado era un ingegnere elettronico. Lui progettava i giochi che ha fatto prima, li progettava, progettando proprio, ma anche Pong di Atari era fatto così, anche tutti i videogiochi di Atari fino al 1975-76, fino a quando un'azienda americana, la Williams, capì si poteva anche fare i videogiochi utilizzando quella novità che era appena uscita, che si chiamavano microprocessori. E quindi al posto di progettare la piastra madre con tutta l'elettronica che poteva fare solo quel gioco, inventò il fatto che si metteva un microprocessore, ok? Quindi una CPU, all'epoca l'Intel 8080, che era uno della Intel, è quella che le ha inventati commercialmente, no? Con Federico Faggin e il 4004. Mettendo questa CPU, le EEPROM, anziché progettarlo, si poteva programmare, no? All'inizio in assembler, e quindi poi il videogioco diventava un programma in esecuzione. Questo succede per la prima volta con un videogioco che si chiama Gunfight, che è sempre di Taito l'originale, ma era fatto in TTL, quindi sempre progettato. Quando viene venduto alla Williams negli Stati Uniti, la Williams lo rifà progettandolo con il microprocessore. Questa invenzione non sfugge al buon Nishikado, che infatti vedendo quello che era stato fatto con il Gunfight, decide che il prossimo videogioco che stava progettando, cioè Space Invaders, che all'inizio non si chiamava neanche Space Invaders, lo avrebbe fatto col microprocessore e con la memoria.
Esatto, a proposito del nome, che doveva essere Space Monster all'inizio e poi diventa Invaders, con una lettera in più, immagino effettivamente quanto dovesse essere difficile mettere le mani e andare a cambiare un po' tutto quanto. Credo una cosa del genere l'abbiamo vista anche quando abbiamo parlato di Death Race, che è del 76, quindi siamo lì come questo discorso di progettazione della
Death Race, infatti è in TTL, non ha CPU, non ha processore, è tutto in TTL.
E c'è il discorso anche, prima parlavi della colonna sonora, che in questo gioco effettivamente c'è.
Questo è il primo videogioco della storia in assoluto ad avere una colonna sonora.
Esatto, una colonna sonora che viene messa con queste due note, prima l'hai chiamato lo squalo, no? Due note che si ripetono e che aumentano man mano che i nemici calano. Questo è una conseguenza, diciamo, del gioco, perché ci sono tanti i nemici a schermo e poi man mano che calano il processore, in questo caso, riesce a lavorare meglio e a velocizzare di conseguenza la musica. Sembra non voluta, ma non solo è una colonna sonora, ma è anche una colonna sonora adattiva, perché effettivamente se giochi bene hai prima il fatto che la colonna sonora aumenta, no? Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Quello del cambiamento di velocità fu un caso che poi lui capì che era anche un plus, e quindi lo tenne all'interno della meccanica del gioco. Fu un caso perché, come hai detto tu, la CPU ci metteva di più a spostare tanti invaders che a spostarne di meno, quindi diminuendo il numero degli invaders andavano più veloci. ma questo subito, lui anziché pecciarlo, quindi mettere dei weight per farli andare alla stessa velocità, decise di tenerlo e divenne un plus. Per quanto riguarda la colonna sonora fu successiva, perché prima all'inizio questo fu semplicemente la, si accorse dell'aumento della velocità. La colonna sonora, del fatto che è incalzante, zan 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 zan, aderiva proprio dal film dello squalo, che in quegli anni lì, esattamente nel 1978, era al cinema e dava questo senso di ansia crescente, e che quindi lui decise, sempre in Ishikado con un'intuizione incredibile, mise all'interno del videogioco. I videogiochi prima non avevano nessun suono accompagnatorio al gioco, a parte i rumori del gioco, quindi sparo, frenata della macchina, esplosione, fine. Avevano questi. Qua invece si assiste per la prima volta all'inclusione di un suono che non fa parte di sparo, di esplosione, ma è colonna sonora, cioè è un qualcosa che sta al di là di quello che è necessario, se vuoi, all'interno di un videogioco, che è il minimo necessario, è un plus. Per dirvi cosa ha fatto Nishikado, cioè che personaggio è, lui nel 1974, ok, quando facevano tutti i cloni di Pong, eccetera, progetta il primo videogioco della storia che al posto di avere delle barrette c'ha degli omini. Si chiama di TV Basketball ed era la versione basket del Pong, praticamente. E questo lo fa Nishikado per la prima volta nella storia, cioè un'altra innovazione incredibile.
Pensate.
Poi, sempre lui, okay, Atari nel 1973 progetta un gioco che si chiamava Speed Race, che era praticamente una corsa di due astronavi, ok? Lui si ispira a quello, ma in realtà ci mette una macchina, lo chiama Wheels, e anche in questo caso è il primo videogioco della storia con uno scrolling verticale e le automobili. Il primo gioco di auto della storia, sempre di Nishikado. Quindi attenzione, non è un personaggio qualsiasi, non è un personaggio qualsiasi. Cioè stiamo parlando di una persona che ha avuto delle grandissime intuizioni. Parlando di Breakout, che hai accennato prima, Breakout è anche lui uno spartiacque, perché Breakout Breakout è un'invenzione statunitense, l'idea è di Nolan Bushnell, no? Nolan Bushnell è il fondatore di Atari, è lui che ha l'idea di Breakout, perché eravamo nel periodo 1975-76 in cui i paddle game ne avevano fatti di tutti i tipi, no? Variazioni di Pong, da soccer appunto a TV basketball, miliardi di varianti possibili e immaginabili, e per molti dicevano che non c'era più possibilità di andare avanti con videogiochi di quel tipo, cioè con i paddle e le due barrette e la pallina quadrata, perché si stava diffondendo in quegli anni i videogiochi che stavano più avendo successo, era per esempio Grand Track 10 di Atari e tutti i giochi di macchine, no? Si stava diffondendo tantissimi giochi di macchine e quindi tutti andavano più o meno a cercare quelli, come è successo a livello mondiale. Bushnell era ancora invece alla ricerca di un videogioco che permettesse, perché anche Speed Grand Track potevi giocare in 4 o in 2, non era ancora arrivato la possibilità di giocare da soli contro il computer, perché giocare da soli contro il computer voleva dire mettere una potenza di calcolo all'interno di quelle macchine che non c'era ancora, ok?
Creare un'intelligenza artificiale perché ti possa rispondere, effettivamente, completamente diverso.
Di questo ho fatto una conferenza, storia dell'intelligenza artificiale nei videogiochi, se volete la trovate, cercatela, cioè, è una conferenza che ho fatto e la trovate i filmati su YouTube. Aveva il tarlo di inventare un videogioco che si potesse giocare da soli e che quindi non avesse bisogno di avere un'altra persona per giocare. E lui, alla fine, ragionando su Pong in spiaggia, gli venne l'idea, disse: vabbè, ma se io dall'altra parte non c'ho un giocatore, cosa c'è? C'è un muro. Ok, quindi rimbalza contro il muro, ma l'abbiamo già fatto, il pelota, no? Che rimbalza, però anche lì due giocatori per divertirsi da solo. Ma se il muro si rompe? Allora se il muro si rompe c'è uno scopo del gioco. E da lì l'invenzione di Breakout. Taito, che crea la sua versione di Breakout in Giappone, vende talmente tanto con quel Breakout che veramente viene diffuso in tutto il Giappone, cioè diventa veramente la hit di Taito, tanto che appunto in Taito chiedono appunto a Nishikado di inventarsi un seguito, un qualcosa ispirato a Breakout, glielo chiedono esplicitamente. Infatti lui dice, ammette che l'invenzione di Space Invaders deriva direttamente dal pensare ad un'alternativa a Breakout. Lui si progetta questo 8080 con questa struttura e da lì dice: al posto della barretta ci metto un qualcosa, un personaggio. All'inizio vuole fare un carro armato che spara agli aerei, agli elicotteri, eccetera, ma non lo trovava così divertente. Allora sostituisce con gli omini. Però lì alla Taito gli dicono: no, senti, sparare agli uomini che si sparano non va bene. C'è già Gunfight, ma quello era Far West, sai, l'abbiamo. Però qua guerra con gli uomini non ci piace.
Esatto.
E allora da lì nasce l'idea: vabbè, allora a cambio ci faccio gli alieni, così spari agli alieni. Anzi, poi quello era proprio il periodo dell'inizio della fantascienza, no? Quindi era molto diffusa come concetto. Proprio dalla Guerra dei Mondi di Orwell si ispira per i personaggi, perché la Guerra dei Mondi aveva delle specie di polipi giganti, e poi nell'immaginario giapponese i personaggi marini sono sempre stati legati ai mostri e agli alieni, quindi da lì ci mette polipi, e gli altri sono sempre dei, come si dice, gli altri personaggi di sono meduse, comunque
sì, granchi,
esatto, tutte cose che derivano dall'ambiente marino e del mare. Crea insomma questo videogioco che nuovamente crea un qualcosa che non si era mai visto prima. Come giocabilità, come insieme, attenzione, fa una cosa che potrebbe sembrare insignificante, ma che in realtà anche questa, da quel momento, ha segnato poi il videogioco. Quando escono le scritte, a un certo punto escono gli alieni che fanno qualcosa, tipo gli alieni che arrivano e si portano dietro la scritta Space Invaders. Poi fanno tipo una specie di inchino.
La prima cutscene della storia.
Bravissimo, in assoluto. Permette al giocatore che stava guardando di impersonificare, cioè di entrare nella storia. Gli alieni invadono la Terra e tu difendi la Terra dagli alieni, ok? E quelli sono gli alieni, e fanno anche ridere gli alieni, no? Fanno le stupidate. Entri nel videogioco, guardate. Io me lo ricordo quando è arrivato Space Invaders, non c'era niente come Space Invaders.
Sì, che tra l'altro all'inizio, se non sbaglio, gli ordini dei cabinati di Space Invaders sono stati inferiori rispetto a quello che si aspettavano, perché lo trovavano troppo difficile, troppo complicato, troppo veloce per gli usufruitori dell'epoca. Invece si è dimostrato ovviamente tutto il contrario.
Era la paura delle sale giochi. Le sale giochi non avevano capito, cioè i gestori di sala giochi non avevano capito la potenzialità, ma poi sono corsi al riparo subito dopo, preoccupare appena visto che incassava. Sì, poi c'è la famosa leggenda urbana, attenzione, anche qua ne nascono di...
Quella dei 100 yen, che è effettivamente stata smentita.
Se volete vi racconto anche come è nata questa leggenda urbana, in pratica. Era una trovata pubblicitaria. In pratica cosa è successo? Space Invaders è nato in Giappone e quindi il primo grande successo l'ha avuto lì, no? Poi da lì l'hanno importato in tutto il mondo, ma pochissimi mesi, stiamo parlando di qualche mese di differenza. In America, quando la Williams l'ha importato, per pubblicizzarlo ha mandato in giro nelle riviste, dicendo, delle riviste di settore, eccetera, comunque quella che era l'informazione dell'epoca, il più grande successo dei videogiochi giapponesi, la novità, no? Il videogioco giapponese di grandissimo successo. Ci fu una rivista americana proprio per enfatizzare questo grandissimo successo che si inventò questo fatto dicendo: pensate, in Giappone ha avuto talmente tanto successo che non hanno più monetine, perché le usano tutti per i videogiochi. Uno si capisce subito che è una stupidata, perché i videogiochi non è che le monetine le fondono. Quando tu metti i 100 yen dentro nell'arcade non spariscono, stanno lì dentro, quindi al massimo c'è un grande circolo di yen, ma non è che spariscono, non ti può causare una penuria di yen anche se un videogioco ha, o di monete, come dire, le 100 lire le metto nel videogioco, spariscono. Quindi è ovvio che se uno si ferma un secondo a pensare capisce subito che è una stupidata. Ma questa trovata pubblicitaria negli Stati Uniti fu subito presa da grande... incredibile, no? Poi il videogioco ebbe talmente tanto successo vero che questa leggenda urbana, cioè questa pubblicità, se lo portò dietro nella comunicazione stampa americana. E siccome l'informazione, una delle cose di cui soffriamo negli ultimi anni, ma purtroppo è un dato di fatto, cioè siccome il mercato, il principale mercato del videogioco per anni è stato quello degli Stati Uniti, cioè un videogioco aveva successo se aveva successo negli Stati Uniti, punto. Cioè tu potevi avere successo in Giappone, ma se ce l'aveva solo lì, rimaneva solo lì, capito? Un videogioco aveva successo mondiale se aveva successo nel più grande mercato del mondo, che era quello degli Stati Uniti.
Lo stesso di Chicago, quando era andato in visita all'Atari, Atari gli aveva fatto un'offerta che era molto maggiore di quella che gli fece, di quello che perdeva la Taito, e lui proprio per far diventare un progetto giapponese di livello mondiale ha rifiutato, per dire no, mando avanti il mio progetto da qua.
E proprio questo collegamento tra Giappone e America viene spesso sottolineato anche nelle fonti che abbiamo trovato, perché in America c'è stata per tantissimo tempo la giapponofobia da Pearl Harbor, praticamente, che deriva questa situazione che i giapponesi erano quelli che facevano i sotterfugi, i ninja, che bisognava sempre sospettare di loro in qualche maniera. Invece questo è un po' uno dei primi ponti per collegare i due stati tra di loro.
Diciamo che in generale in quegli anni il Giappone stava diventando la fabbrica degli Stati Uniti. È un po' la versione della Cina di oggi, ok? Se vogliamo fare un paragone.
Esatto, quello che dal punto di vista tecnologico investivano tanto, cominciano a venire fuori le case che producono gli hi-fi, ma non solo, insomma tutto quello che...
Esatto, ma prima la fotografia, gli stereo, gli hi-fi, poi dopo il videogioco, insomma tutta la parte che atteneva alla tecnologia si fabbricava in Giappone, perché magari l'idea, la progettazione iniziale era negli Stati Uniti, nei ricchi Stati Uniti, ma poi siccome dovevano produrre a basso costo la spostavano in Giappone, e il Giappone intanto cresceva. Ritornando a Nishikado, spero di avervi fatto capire che personaggio era Nishikado e che cosa ha voluto dire veramente Space Invaders. Space Invaders è il ponte che va da quella che viene chiamata la Bronze Age del videogioco, l'età del bronzo, dalla nascita del mercato fino alla sua diffusione, è lo spartiacque da cui inizia poi la Golden Age del videogioco, che sono gli anni 80, perché dal 79, 80, 81, 1980, 79 esce Galaxian, nell'80 esce Pac-Man, nell'81 esce Donkey Kong. Ragazzi, stiamo parlando veramente dei capisaldi di quella che poi diventa il mercato del videogioco, che esplode veramente in maniera incredibile a livello mondiale, e da un mercato che fatturava sì, ma limitatamente, diventa un fatturato da biliardi di dollari, billions of dollars di quegli anni, e da lì poi tutto quello che ne consegue. L'Italia ha un posto d'onore con Space Invaders, perché il distributore europeo, un'azienda italiana, la Modern Racing di Monte Marciano di Ancona, che aveva i diritti in esclusiva dei videogiochi Taito direttamente col Giappone, quindi non passavano dagli Stati Uniti. Da noi i prodotti giapponesi di solito arrivavano tramite un'intrappolazione, cioè i prodotti giapponesi andavano in America e dall'America arrivavano in Europa e quindi in Italia. Space Invaders fa parte di quei pochissimi prodotti, tra cui poi anche i cartoni animati e i manga negli anni successivi, che invece l'Italia aveva un rapporto diretto col Giappone, al contrario delle altre nazioni europee contemporanee. Infatti Modern Racing, per via del fatto che producevano videogiochi elettromeccanici prima e poi giochi arcade, tra i primi produttori in Europa, progettarono un videogioco nel 1975, per dirne una, aveva un rapporto diretto con Taito. Taito all'epoca, come tutti i grandi produttori mondiali di videogiochi, quando aveva un successo non è che produceva il cabinato in Giappone, lo caricava su una nave e lo spediva per il mondo. No, faceva un contratto negli Stati Uniti con la Williams, in Europa lo fece con la Modern Racing per produrre il cabinato localmente, cioè io ti do i diritti di produzione di marchio e tu lo riproduci, mi dai una percentuale sulle vendite e lo vendi nel tuo territorio. Modern Racing in Italia lo produsse per tutta l'Europa e anche per il sud, per il Nord Africa e il Sud Europa. Infatti noi italiani fummo tra i primi in assoluto a vedere Space Invaders al mondo. Pensate che appena uscito fu testato nelle sale giochi della costiera romagnola a Rimini, nelle sale giochi di Rimini, e non lo conosceva ancora nessuno quando lo testarono. Infatti la versione italiana e europea e poi quella americana hanno una differenza rispetto a quella giapponese: il gioco è leggermente più veloce, e questo fu dovuto al fatto che quando lo testarono sulla costiera romagnola Rimini, e questo lo sappiamo perché io ho intervistato i due progettisti della Modern Racing che andarono in Giappone a prendere i progetti e si occuparono di creare la versione europea, fu considerato troppo facile. Cosa vuol dire? Sì, nel senso che la partita durava troppo. A quell'epoca il videogioco più diffuso era, come ho detto prima, IndyCar, Sprint, quello delle macchinine. La partita durava molto poco, perché era un gioco complicato. Tu mettevi le 100 lire, 200 lire, poi in quegli anni si passò dalle 100 lire alle 200 lire, dove tu giravi il volante e la partita ti durava meno di un minuto se non eri bravo, no? Morivi abbastanza velocemente. Space Invaders hanno visto che quando mettevano la moneta i giocatori tendevano a giocare qualche minuto anche le prime partite, e questo non piaceva perché loro misuravano la quantità di monete per minuto incassate da un videogioco, e quindi chiesero di renderlo un po' più difficile, e per renderlo un po' più difficile aumentarono la velocità del movimento degli alieni sin dall'inizio, quindi andavano già più veloci all'inizio rispetto alla versione giapponese. Quindi noi italiani e gli europei poi hanno giocato una versione più difficile di Space Invaders rispetto ai giapponesi, quindi siamo più bravi se vogliamo giocare a Space Invaders.
Tutto quello che segue anche l'uscita, cioè tu fai uscire quello che diventa uno standard e di conseguenza diventa accessibile a tutti, quindi anche per rimaneggiarlo, migliorarlo e cambiando le carte in tavola. È proprio anche questo il fattore che, ad esempio, la stessa Atari, quando ha in esclusiva l'uscita per home console, ne risale ancora di più, cioè aumenta ancora di più le vendite, aumentano di 2 milioni solo perché hanno l'esclusiva su Space Invaders, quindi ne fanno la gioia di tutti i videogiocatori da casa, ovviamente che non devono spendere tutte le monetine in sala giochi, ma ovviamente questo apre ancora di più al mondo dell'home console e di conseguenza anche a tutti i porting che vengono fatti, tutte le versioni. E ne abbiamo parlato anche di recente, di in base a quello che hai detto anche tu, il fatto di avere tempo per portare un prodotto arcade in casa, quindi viene modificato eccetera. Abbiamo parlato anche di recente di alcuni sviluppi che nel momento in cui doveva ancora finire il gioco di base per la sua prima uscita c'erano già i contratti per fare il porting in contemporanea, per farlo uscire il più velocemente possibile in più piattaforme possibili. Qui c'è ancora un po' di tempo per poter migliorare e quindi, come hai detto, proporre un prodotto più appetibile in confronto a chi non poteva andare alla sala gioco o comunque chi voleva godersi il prodotto in casa.
Sì, diciamo che anche in questo caso Space Invaders è il primo che fa capire questo concetto. Cioè, in realtà se l'ha già capito con Pong, no? Perché tutti volevano Pong in casa perché c'era. Però Space Invaders dimostra che avere un'esclusiva di un videogioco era una cosa importante. Fino a quel momento non se n'era capito, considerate che il mercato stava nascendo in quegli anni, quindi le regole non c'erano, si stava capendo in quel momento. L'esclusiva del nome diventa, si capisce che è qualcosa, e il nome in quel momento era un marchio registrato. Attenzione però, c'è un particolare importante da specificare, che negli anni 70, e compreso lo Space Invaders, c'era sì la possibilità di mettere il brevetto su una tecnologia e c'era la possibilità di mettere un marchio registrato su un marchio. Quindi Space Invaders, trademark TM, se te lo do a te, tu puoi usare Space Invaders come nome. Ma il videogioco in quegli anni non aveva ancora riconosciuta la proprietà di diritto di autore editore. Non era ancora riconosciuto il fatto che il videogioco fosse un'opera che quindi potesse godere del diritto di autore ed editore. Questo quando succede? Succede per la prima volta negli Stati Uniti pochissimi anni dopo, nel 1982, con il caso di Miss Pac-Man.
Tra l'altro tu mi parli dell'82 con un sacco di giochi simili o comunque che prendono il concetto di Space Invader, sono usciti proprio tra 79 e 81, perché esce Galaxian, esce Defender, che è un altro gioco che prende il concetto di Space Invaders e va a cercare di evolverlo in un'altra maniera. Asteroids, giochi spaziali che cercano di fare qualcosa, e pian pianino tutte quante le quelle che diventeranno le grandi case, che al tempo sono ancora abbastanza piccoline, perché appunto il medium in generale è piccolo. Konami o Midway non erano ancora super megalattiche, anche SNK farà qualcosa del genere con Osma Wars, tutti i concetti insomma di evoluzione, poi arriva questo che dici tu, il riconoscimento alla fine, come il medium si sta evolvendo, arriva anche il riconoscimento del diritto d'autore. Ti chiedo una cosa che secondo me è abbastanza interessante, visto che tu hai parlato, sei uno della generazione dei i primi bambini che hanno potuto giocare ai videogiochi, ci vuoi raccontare che cos'è una partita per te di Space Invaders? Cioè effettivamente dai tuoi ricordi cosa vuol dire giocare a questo gioco? Cosa si fa in questo gioco?
Space Invaders, come ho detto già prima in puntata, prima di Space Invaders i videogiochi c'erano, ma Space Invaders è il primo che introduce qualcosa al di là del concetto che avevano gli altri videogiochi. Non è una simulazione di qualcosa, è un gioco nuovo, è diventare un difensore della Terra contro gli alieni che ti invadono. Era divertentissimo da giocare, lo è ancora oggi, cioè anche adesso fa parte sempre del concetto che ho detto prima, easy to learn, hard to master, perché ci metti 2 secondi a imparare a capire come funziona il gioco, però poi per diventare bravo al gioco ce ne vuole, cioè ti devi impegnare comunque per diventare bravo. Ti introduceva, no? ti faceva entrare nella storia del videogioco, del gioco, e tu non riuscivi più dopo, diventava una specie di droga, no? Come lo sono i videogiochi, se vogliamo. Infatti la critica contro questo medium nasce con Space Invaders. Se andate a guardare la stampa dell'epoca, ci furono proprio anche delle azioni, varie nazioni del mondo che dicevano: ah, ma questo nuovo divertimento qua bisogna limitarlo, attenzione, qua i ragazzi si appiccicano, tu bisogna normale. Inizia la classica discussione che poi ci siamo portati avanti e ci portiamo ancora, se vogliamo, avanti. Dall'altra parte, ogni volta che vedo Space Invaders ritorno quando avevo 8 anni e sapete che i ricordi di quando hai quell'età lì nel divertimento sono quelli più nostalgici, no? Quando tu ritorni bambino vedendo qualcosa, è ovvio che qualcosa che, ma questa è una cosa personale ovviamente, gli altri non possono averla, ritorno nostalgico sia nella versione arcade che nella versione domestica, perché quando nel Natale del 1980 io fui un bambino molto fortunato, lo ammetto, molto fortunato, perché mi regalarono il VCS nel 1980, l'anno che era arrivato in Italia. In Italia è arrivato nell'80 con la Melchioni, e mi regalarono il VCS a casa con Space Invaders. E dovete immaginare cosa passai io quel Natale, io e mio fratello, quel Natale lì, cioè lo passammo appiccicati a questa. E da lì poi in realtà il mio amore per i videogiochi nasce in quegli anni, e il mio amore per l'informatica, perché io prima dell'arrivo del videogioco il mio sogno, mi piacevano i dinosauri e volevo fare l'archeologo. Quando è arrivato il videogioco, il mio sogno era fare il programmatore di videogiochi. Infatti poi il mio scopo nella vita fu quello, lo feci anche per parecchi anni, purtroppo l'ho fatto in Italia. Dico purtroppo, ma questa è un'altra storia, perché riallacciandomi a quello che dicevo prima, nel 1982 arrivò la legge del diritto d'autore editore del videogioco in America, nell'84 arrivò in Giappone, tra l'84 e l'86 in tutta Europa, in Italia no. In Italia arrivò molto dopo, e questo causò notevoli problemi.
Tra l'altro, volendo contestualizzare nuovamente quello che hai detto prima, il fatto che andavano un po' contro al giocare troppo ai videogiochi perché potevano essere distraenti, fruvianti, toglievano la concentrazione ai giovani al posto di fare altro, e che vabbè è una cosa comune fino a non molto tempo fa, ancora adesso, contestualizzandolo sembra, magari parlandone adesso, un qualcosa di estremamente immersivo che ti risucchia completamente tutti i neuroni a concentrarti in questo mondo, però stiamo parlando di fine anni 70, inizio anni 80, con la grafica, perché stiamo parlando di alcuni sprite a forma di alieno che scendevano pian piano dallo schermo e noi dovevamo spararli, eliminarli tutti prima che arrivino insomma alla nostra astronave per fare il game over. Ovviamente non c'è paragone con la tecnologia che abbiamo adesso, però per l'epoca era una vera e propria rivoluzione, un grandissimo gioco, e che appunto fa un po' sorridere pensare che allora si temeva per le giovani menti fuorviate da questo gioco, quando invece appunto ci ha fatto passare ore e ore infinite di divertimento, e tuttora, perché davvero possiamo trovarlo, come dicevo all'inizio, in tutte le salse, ovviamente riprendendo dalle arcade, degli emulatori, ma davvero manca solo, ma mi pare ci sia anche programmato per qualche calcolatrice, quindi non ci sono scuse per non provarlo almeno una volta nella vita.
Sì, confermo.
Vedendo oggi il cabinato esposto ad esempio alle fiere con i bambini che ci giocano, fa veramente impressione, perché nonostante sia un gioco che, visto e confrontato con i giochi moderni, ovviamente non c'è confronto dal punto di vista grafico, eccetera, eccetera, dal punto di vista coinvolgimento che hai all'interno del gioco e divertimento del gioco, un bambino di oggi tranquillamente può approcciarsi a un titolo del genere e ricavarne veramente tanto intrattenimento.
Un gioco è un gioco. La giocabilità non è correlata all'estetica. Purtroppo, siccome il videogioco è anche un divertimento tecnologico, ci sono stati anni in cui il videogioco si evolveva, in cui l'estetica, quindi la tecnologia, era parte integrante magari del successo del videogioco stesso. Ma questo è stato legato a un brevissimo momento che, se prendiamo la storia in generale, stiamo parlando di quello che è successo tra l'inizio, metà degli anni 80 fino alla fine degli anni 90. Quindi quel periodo lì è stato il periodo in cui si è passati da Pac-Man a Doom, non so, a Tekken 3 per dire, cioè, quindi parlando veramente di un periodo di anni brevissimo in cui il videogioco si è evoluto. Infatti io, ma anche altri storici del videogioco, non solo io, non indichiamo la divisione come viene fatta spesso erroneamente, no? Generazioni di videogiochi, è sbagliato, cioè quella è una definizione di marketing, una cosa figlia del marketing che ti vuol vendere la console nuova, che ti vuol vendere il prodotto nuovo, ma si indica in decadi e soprattutto si indica in periodi storici ben definiti che hanno determinate caratteristiche. Tale per cui, come ho detto prima, l'età del bronzo, la Golden Age, l'evoluzione e l'era moderna. L'era moderna del videogioco nasce alla fine degli anni 90, perché da lì in poi il videogioco è cambiato molto poco rispetto a come si è evoluto prima. Se io prendo, per farmi un esempio pratico che si capisce, se io prendo ad esempio un videogioco per la PlayStation 1, non so, Wipeout, prendo uno a caso, no? Che ha avuto successo. Se io prendo Wipeout e lo metto adesso su un emulatore e lo faccio andare in 4K aumentandogli la risoluzione eccetera, lo do da giocare a mio figlio, non mi dice che è un videogioco vecchio se non l'ha mai visto, dice semplicemente che è un videogioco che non aveva mai visto prima, ma ci gioca e pensa che sia uscito ieri. Se io prendo un videogioco che invece è stato fatto l'altro ieri, ma fatto in pixel art, e lo faccio giocare, lui mi dice che è un videogioco vecchio, ma non perché sia vecchio, ma perché lui l'estetica che vede è esteticamente vecchia. Quindi per lui potrebbe essere un videogioco di 50 anni fa, e in realtà non è così. Quindi la giocabilità e l'estetica sono due cose che non... Alla fine quello che conta è il concetto, la giocabilità, quindi ci si diverte tranquillamente ancora adesso a giocare a Space Invaders o a Pong.
È interessante perché dal nostro punto di vista, noi come enciclopedia che scriviamo ogni giorno, perché non ci poniamo mai come quelli che tutto sanno, anzi lo lasciamo tranquillamente agli altri questo, notiamo come a forza di parlare di videogiochi le definizioni diciamo basilari, quelle che trovi più diffuse insomma, ci stanno un po' strette, perché comincia a trovare dei ponti tra videogiochi che sono letteralmente distanti anche 10 anni e che hanno delle ispirazioni ma anche dello stesso tipo di giocabilità, lo stesso tipo di gameplay, esteticamente sono diversi perché appunto sono legati dalla tecnologia, però effettivamente c'è qualcos'altro che li lega, quindi per quello dico le scatole come sono definite adesso sono molto strette. Quindi vado pienamente d'accordo con quello che hai detto tu del dividerle e cominciare magari anche a estraniarsi. Noi abbiamo sempre parlato di estraniarsi dal tempo, è bello contestualizzare nel tempo in cui viene creato, questo sicuramente, però quando un videogioco è la stessa cosa che fanno le altre arti, no? Esce un film, il film diventa storico, classico, lo chiamiamo solitamente il film. Non ti interessa tanto che sia uscito nel 72 o nel 73, importa poco. L'importante è il messaggio, cosa ha dentro il determinato pezzo di storia, di opera.
Assolutamente, il videogioco è un'opera. Da quando è stato definito poi che il videogioco sia un'opera, quindi con l'introduzione del concetto di autore-editore, ci si è reso conto che il videogioco è un'opera, un'arte, è qualcosa che attiene alla musica, al cinema, alla letteratura. Se vuoi è l'interactive fiction, no? Come è stato definito qualche volta, cioè la letteratura interattiva. È qualcosa che va a braccetto col cinema, con la musica, con l'animazione, tutte queste arti. E ne fa parte, e quindi è, come dici tu, va visto esattamente come le altre arti. Io se guardo un pittore fiammingo, è ovvio del XVII secolo, lo devo contestualizzare, no? Ma le grandi opere rimangono grandi opere, sono, vanno al di là del tempo, e succede la stessa cosa col cinema e con la musica e con la letteratura e anche col videogioco, è così. È ovvio che col videogioco lo sentiamo meno perché è troppo nuovo, troppo recente. Infatti un'altra cosa che dico, e mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, lo scopo di Retrocampus, dell'associazione culturale, tutto quello che è l'impegno che ci stiamo mettendo, la storia del videogioco non è stata ancora scritta, perché per poter scrivere la storia del videogioco devono passare anni. Tu riesci a capire un fenomeno e a capirlo in maniera corretta solo se lo riesci a guardare non più con la tua esperienza personale, ma allontanandoti da questo e guardandolo in maniera più ampia e raccordandolo all'interno di quello che è un processo. Se voi considerate che gli storici discutono ancora adesso sugli avvenimenti avvenuti mille anni fa, per non parlare che ancora adesso non è stata ancora scritta correttamente la storia della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, che sono accadute 100 anni fa, figuratevi dell'informatica e del videogioco. La scriveranno i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera. Quindi è qualcosa che si capirà bene tra un po' di anni. Insomma.
Diamogli tempo, direi.
E questo era Space Invaders. Come avrete sentito da questo episodio ricchissimo di nozioni, davvero molto interessante dal punto di vista storico dell'evoluzione non solo di questo gioco ma di quello che ha comportato nel mondo dei videogiochi, è indubbiamente un gioco da provare. Come dicevo prima, è impossibile non trovarlo o non averne mai sentito parlare, e se effettivamente siete i pochi che non l'avete mai sentito, siamo contenti che l'abbiate scoperto, in questo caso dell'enciclopedia dei videogiochi, gioco che entra di diritto tra le pagine dell'enciclopedia. Come dicevo all'inizio, mi ha riportato indietro nel tempo a quel tavolino da cocktail dove stranamente c'era un videogioco che stava giocando. Davvero un gioco molto emotivo, sia dal punto di vista dei ricordi, come abbiamo visto, ma anche dal punto di vista proprio giocandoci, dal contesto storico. Infatti, come dicevamo, il fatto anche solo di avere una colonna sonora dava una sensazione ai videogiocatori, dove prima non c'era. Prima, appunto, con questa colonna sonora molto semplice, ti metteva l'ansia, e anche la velocità di gioco ti metteva appunto ansia, quindi ti dava dei sentimenti. Space Invaders è una cosa molto importante che fa, è anche dare un grado di progressione della difficoltà, quindi partendo con gli alieni che vanno piano e man mano che li eliminiamo vanno sempre più veloci, fino a che non riusciamo a sconfiggere l'ultimo, ripartiamo col livello successivo dove gli alieni sono un po' più vicini perché andava giù di una riga, ma ritornano alla velocità iniziale, quindi c'è questo culmine di difficoltà, poi abbiamo una discesa e poi pian piano torna sempre su. Ovviamente la difficoltà aumenta col fatto che gli alieni sono sempre più vicini, quindi con questi piccoli e semplici elementi hanno creato davvero un capolavoro unico. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io aggiungo solo il fatto che questo gioco è veramente ovunque adesso, lo consideriamo veramente capostipite storico sotto tantissimi aspetti, ed è particolare ritornare indietro negli anni, nella fine degli anni 70 e capire che cosa era al tempo. Se penso adesso alle volte che viene citato Space Invaders in qualche canzone, in qualche rap, di tutto e di più, è diventato una parte del nostro linguaggio, ecco, questa è una cosa particolare. Sicuramente col linguaggio che si evolve, il fatto che una persona che magari non ha mai toccato un videogioco sa che cos'è Space Invaders, sa che cos'è Pac-Man adesso, a primo acchito, diciamo, sa che cos'è il gioco. Poi tutta la storia, se volete ascoltatevi questo episodio, giustamente siete arrivati qua, e sicuramente ci sono tantissime fonti. La cosa che è molto particolare, che mi ha fatto anche pensare, è questo discorso tra quelle che sono le leggende metropolitane che vengono fuori, no? Effettivamente, come ha detto Carlo, al tempo in cui è uscito c'era questa notizia dei 100 yen, che era una notizia sensazionalista per fare marketing, e poi si è rivelata, il tempo gli ha dato ragione, in questo caso l'ha smentito e l'ha fatto diventare un fatto non confermato, ma anzi bellissimo, perché ci dà contesto e anche strumenti nuovi per poter analizzare videogiochi. E tu, Carlo, cosa ne pensi allora?
Cosa ne penso? Space Invaders è il fondamento del videogioco. Space Invaders ha avuto talmente tanto successo che in quegli anni è stato come un'indigestione. Dopo non ne volevi quasi più sentire parlare perché era stato talmente pervasivo alla fine degli anni 70, primi anni 80, che quasi dopo dicevi vabbè, Space Invader basta, cioè mi ha rotto un po' le scatole, anche perché vivevi nella contemporaneità. Sul fatto di riconoscerlo poi come icona fondante lo hai capito dopo anni, anche perché il videogioco in quegli anni ha avuto un'evoluzione talmente veloce che Space Invaders ha avuto sì un grandissimo successo, ma è anche invecchiato velocemente, perché già l'anno dopo che avevamo Galaxian a colori non guardavi più Space Invader, Galaga, Galaxian, Pac-Man, Donkey Kong, Defender, Asteroids e tutto quello che è venuto dopo, ne ho citati solo 4-5, in quegli anni ne sono usciti migliaia nel giro di pochissimi anni di videogiochi, e quindi era logico dimenticarlo veloce, che il pubblico in quegli anni lo dimenticò velocemente. Il fatto che poi fu veramente quello che disruptive, no? Per dirla in inglese con l'aggettivo giusto, lo abbiamo riconosciuto negli anni successivi e quindi poi è diventato quello che attualmente è considerato.
Questo è tutto, siamo arrivati alla fine di questa puntata storica, decisamente storica, di Space Invaders. Pian piano ci stiamo documentando su giochi più vecchi, più nuovi. È bello perché saltiamo tra una parte e l'altra della storia, proprio perché ci teniamo a raccontare il videogioco nella sua totalità, no? Quindi varietà pura. Infatti settimana scorsa avete avuto un titolo, settimana prossima ne avrete un altro e ogni domenica sarà sempre così. Noi ringraziamo Carlo Sant'Agostino che è stato qua con noi. Se vuoi darci dei contatti per seguire alcune cose, tra l'altro hai citato diverse conferenze a cui hai partecipato, cercheremo di avere, diciamo, la sezione bibliografia con un po' di nozioni per i nostri ascoltatori.
Grazie di avermi invitato, spero di non avervi annoiato troppo, insomma, con i sproloqui lunghi questa sera. Comunque ovviamente mi trovate su Archeologia Informatica, il podcast audio, e il canale YouTube sul quale trovate anche le conferenze che faccio. Le due principali sono quelle che porto sempre in giro, una è sul mercato, la nascita del mercato del videogioco in Italia, dove spiego la situazione italiana nel caso specifico, dalla nascita fino alla diffusione, e l'altra sul recente, sulla storia dell'intelligenza artificiale nei videogiochi, che anche se vuoi si rifà un filone contemporaneo di questo hype che c'è sull'intelligenza artificiale, in cui spiego anche un po' di concetti di che cos'è questa fantomatica intelligenza artificiale.
Noi ci riascoltiamo quindi al prossimo episodio e come sempre giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Carlo Sant'Agostino.
Namaste and be brave. Fa 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 f